Mi rendo conto che certe sonorità e fare il nome di certi gruppi oggi nel 2021 possa sembrare un pochino anacronistico, invece no, bisogna sempre tenere molto ben salde le nostre radici e soprattutto la nostra curiosità. Questa canzone arriva da tanti anni fa, sono passati decenni, da Dear Mr. Fantasy dei Traffic, brano e band alla quale quali noi siamo molto affezionati, e in particolar modo, soprattutto quest'anno, c'è stato un anniversario molto importante per chi, come la sottoscritta, poco più che adolescente, si incantava davanti alla televisione guardando un programma che prendeva proprio il titolo da questa canzone di Mr. Fantasy. E c'era lui, c'era Carlo Massarini, che finalmente siamo riusciti a contattare. Grazie mille, Carlo, per la tua disponibilità. Ciao, come stai?
Ciao, buongiorno. Bene, saluto tutti. Bene, bene.
Oh, tra l'altro, Carlo, tu insomma con Parma hai un certo rapporto, perché ci ricordiamo tre o quattro anni fa, credo, tu fosti ospite alla Ratafiana nell'ambito di una rassegna organizzata dal nostro amico Marco Pipitone, e presentasti le 9 canzoni 9, ti ricordi quella serata? Era...
Sì, sono sempre in difficoltà quando mi chiedono di sintetizzare in 1, 2, 9 canzoni tutta una storia, ma mi sembra che ci fossi riuscito poi alla fine.
Era stata una bellissima serata. Oh, qui ci sono 100 e più vite da raccontare a livello professionale di Carlo Massarini. Naturalmente parleremo solo di una parte di esse, perché tu in 50 anni di carriera hai fatto veramente qualunque cosa. Intanto io vorrei partire dalla radio con te, prima di arrivare alla televisione, e intanto vorrei che, io ho sempre letto questo, cioè che tu nel 1969 non eri ancora maggiorenne, credo, eri già nel backstage del concerto dei Rolling Stones ad Hyde Park a Londra, munito di macchina fotografica, e da lì insomma è praticamente decollata la tua carriera. È corretto? Era proprio così?
Beh, detta così sembra che io avessi un pass ufficiale per i Rolling Stones. Non era così, cioè io stavo a Londra in vacanza, come molti della mia generazione ben sanno, che si andava a Londra a imparare l'inglese. Io l'inglese già lo sapevo, ma si andava, sì, a Londra a vedere un po' di mondo in linea di massima, e mi sono trovato lì nei giorni dei Rolling Stones, e quindi sono arrivato a Hyde Park e c'era una sterminata folla davanti a questo parco, per cui ho detto vabbè, se mi metto in fondo, cioè è come non andarci. Quindi ho provato, sono andato, c'ho una macchina fotografica al collo, quella di mio padre, che non aveva nulla a che vedere con una vera macchina fotografica moderna, e niente, sono arrivato sotto e ho detto posso entrare? Cioè proprio così. can I come in? E loro hanno detto, e chi sei? Dico, guarda, sono un fotografo italiano, faccio il giornalista. E loro hanno detto, vabbè, entra. Che era, naturalmente, rispetto a oggi, ovviamente capite bene che insomma c'è un po' di differenza. E quindi sono entrato e ero nel backstage, ho fatto le foto ai Rolling Stones, che ho pubblicato poi sul mio librone. Ah. Anzi, sono le prime foto, sì. Perché sono le prime foto che ho scattato di quel libro, su Dear Mr. Fantasy. E a quel punto mi sono visto un concerto storico. Sai, poi lì, a quei tempi, non è che si sapesse bene che uno stava... Infatti, se ricordo bene, nel capitolo di Mr. Fantasy, l'articolo comincia dicendo a volte ci si trova a inciampare nella storia senza neanche saperlo. Perché in quei tempi era così. Spesso e volentieri ti trovavi in delle situazioni che ti sembravano, oddio, cioè, non proprio normali, nel senso che un concerto Hyde Park dopo 2 anni... Di assenza dai palchi dopo la morte di Brian Jones, è chiaro che non era un concerto normale, ma c'ero andato con lo spirito di chi andava a vedere qualcosa. E quindi in quegli anni capitava, perché molte delle cose che ho visto in quegli anni sono diventate poi parte della storia del rock.
Diciamo che eri nel posto giusto al momento giusto, tanto per citare uno dei luoghi comuni. Senti, 2 anni dopo l'esordio in radio per voi giovani, ma non passò molto tempo prima che Paolo Giaccio, il grande Paolo Giaccio, ti inserisse con lui a Popoff. E qui c'è già stato subito un altro salto, perché per voi giovani, lo diceva il titolo stesso della trasmissione, era un programma molto fresco, molto commerciale. Ma Popoff, che io ascoltavo, che arrivava subito dopo Supersonic, era un programma, non dico di nicchia, ma dedicato all'approfondimento, alla lettura dei testi. Lì, insomma, ti sei sentito di bruciare le tappe o per te è stata una cosa naturale? Cioè hai dovuto accelerare i tuoi studi e le tue consapevolezze, oppure è stato molto semplice?
Studi, consapevolezza, a quei tempi erano parole ignote. Guarda, non c'era una gran differenza fra i due programmi se non dell'orario e quindi dell'atmosfera dell'ora in cui andavano in onda, perché anche per voi giovani il pomeriggio, che era un programma che aveva molto a che fare con quello che succedeva in Italia, ci collegavamo con scuole occupate, fabbriche occupate, facevamo dei servizi di carattere, chiamiamolo così, sociologici, e era quindi un po' diversa l'ora, era forse un po' più brillante, diciamo, la conduzione, però tutto quello che facevamo la sera lo facevamo anche lì. Poi la sera invece c'era un clima, intanto la sera c'era un solo conduttore, quindi non era una coppia, ma era un solo conduttore per un'ora, e lì c'era chiaramente un clima più notturno e quindi più intimo e quindi più propenso anche a raccontare le proprie storie, a leggere, come dire, cose che non fossero necessariamente testi di canzone, ma anche pezzi di letteratura che avevi visto in giro. Poi ognuno se lo gestiva. Eravamo in 6, 7, 8 che hanno ruotato in quello spazio. Era uno spazio, lo dico per quelli che adesso non se lo ricordano, che non erano ancora nati, o i cui genitori non erano ancora nati, ed era uno spazio finito dopo Supersonic, che invece era la versione un po', lì sì, commerciale, musica, no, soprattutto 45 giri, eccetera. Poi arrivavamo noi e poi c'era il bollettino cioè l'ultimo TG, e poi c'era la filodiffusione. Quindi lì era l'ultimo passo prima della fine delle trasmissioni, ed è per questo che molta gente lo sentiva, no, sotto il letto, non sotto il letto, sopra il letto.
Di nascosto.
Lo sentiva sotto le coperte, volevo dire. O lo sentiva in altri posti, dalla macchina, eccetera, ma era comunque una trasmissione con quel clima, che è un po' poi il clima che si è ritrovato in maniera naturalmente diversa a Mr. Fantasy. Anche lì la gente, essendo andando in onda un'ora relativamente tarda, che allora sembrava tardi, erano le 11, sembrava come al solito tardi, perché alla fine del programma c'era il TG della notte e poi la filodiffusione, o meglio lo schermo, fino al mezzogiorno dopo. Quindi erano due programmi che chiudevano in qualche maniera la giornata, e anche lì sì, che stessi casi, no? Gente che lo vedeva sotto le coperte, gente che faceva finta di andare a dormire per i genitori, li mandavano a lei, poi si alzavano e andavano a vedere. Insomma, c'è stata la costruzione, diciamo, della mia prima parte di chiamiamola carriera, è stata veramente di carattere notturno.
Beh sì, poi dopo Popoff, diciamo che Popoff è stato poi quello che ha dato vita anche a Rai Stereo Notte. E tu con Mr. Fantasy c'era questo bel connubio, ti guardavi Mr. Fantasy e poi andavi a letto facendo finta di dormire e ti ascoltavi Stereo Notte. Quindi insomma la Rai, diciamo che era veramente il faro
in quegli anni. Sì, in quegli anni sai, c'era, no, Stereo Notte già no, ma ai tempi di Mr. Fantasy e ai tempi della radio c'eravamo solo noi, ai tempi di Mr. Sì. Fantasy no, c'erano già le private, però la Rai era chiaramente in una posizione diversa, molto dominante rispetto,
certo,
a te.
Certo. E insomma di Mr. Fantasy sappiamo tutto, perché in questi ultimi giorni Carlo Massarini, oltre ad essere nostro graditissimo ospite, oggi è andato dappertutto, ti hanno chiamato,
sì, ho
tutti.
Ho fatto il prezzemolino una volta,
ti
tanto,
hanno, ma io penso che ti abbiano chiamato tutti, come 40 anni di già, ma come, sembra ieri che stavamo ascoltando e stavamo guardando Mr. Fantasy. Io ho notato che vabbè, insomma, al di là delle interviste e delle testimonianze varie, c'è stato molto affetto nei tuoi confronti e nei confronti del programma, che è rimasto veramente nel cuore e negli occhi di tutti. E questo, secondo te, ha incuriosito un po' le nuove generazioni che adesso usufruiscono della musica in modo totalmente diverso, ovviamente?
Beh, questo veramente non te lo so dire, è un dato che, al quale non ho accesso, non ho veramente idea. Secondo me più no che sì, nel senso che è chiaramente un'esperienza del genere che rimane così nella memoria, chiaramente colpisce le persone che c'erano, oppure colpisce i figli delle persone che c'erano, magari a cui è stato passato il testimone. Dubito che dei ragazzi giovani si siano intrigati sull'idea che Mr. Fantasy, che è il mio avatar, il mio felice avatar, abbia 40 anni. Perché probabilmente se sentono 40 anni penseranno a una cosa che non li riguarda, però non lo escludo, nel senso, può anche essere, è un programma, è finito anche in un programma di Rai 2 sulla scuola, cioè una di queste serie, no? che a scuola, sulla scuola, in cui in classe lo facevano vedere, eccetera. Quindi evidentemente qualcosa, un richiamo c'è, però insomma io credo che quelli di adesso ascoltino probabilmente altre cose, vedono in televisione altre cose. E devo dire che non facilita neanche il fatto che non si trova su YouTube, nel senso si trovano alcuni frammenti, poca roba. Uno deve andare su RaiPlay, cercare su RaiPlay, che comunque non ha un accesso proprio intuitivo, facilissimo. E quindi forse se circolasse su YouTube sono sicuro che molta gente sarebbe andata a vederlo.
Penso anch'io. Comunque ricordatevi, cari giovinastri, che Carlo Massarini, oltre ad aver inventato insieme a Paolo Giaccio Mr. Fantasy, è stato quello che ha abbracciato la tecnologia prima di tutto. Prima di tutti, tu hai detto che Mr. Fantasy era il tuo avatar, tu hai usato un termine che usiamo da pochissimo tempo. Avatar lo usavate già voi 40 anni fa, poi sei stato quello che...
No, non usavo. Avatar è un
non
nome
si diceva?
Avatar è un nome da fine anni 90, quando è partita, come dire, la cultura digitale, e sono partiti quindi anche in qualche maniera
la terminologia,
non si corrispettivi nella realtà virtuale. Ai tempi il massimo della modernità era dire benvenuti nell'iperspazio, che era mediato da Guerre Stellari, e allora sembrava già una cosa molto molto avanti.
E poi tutta la scenografia. Tra l'altro tu sei diventato anche un'icona di stile ante litteram, perché io non so se i miei
bastava
ricordi...
vestirsi di bianco?
Sì, bastava quello, ma anche un certo portamento e anche un certo modo di condurre, insomma, questa parlata sciolta, veloce, alla quale nessuno era abituato, tranne quelli che vi ascoltavano in radio. Però io mi ricordo...
No, ma in radio in realtà andavo molto... Io mi sono risentito i miei nastri radio, io ho tutto di quello che ho fatto, quindi anche la radio. No, ogni tanto mi è capitato di risentirli e era proprio un'altra cosa.
Era
proprio
un po' più lento.
Ritmo, un'altra. No, c'era una sorta di lentezza che era, secondo me, così fisiologica nel fare radio a quell'ora, in quella maniera. La televisione è molto più stringata, molto più veloce, più sintetica. Devi andare dritto al punto, non puoi girare, non puoi avere pause.
Non puoi fare le traduzioni dei testi. Certo.
Molto diversa.
Certo. Beh, diciamo anche che prima dei Buggles, che sono diventati famosi con Video Killed Radio Star, tu sei esattamente l'opposto, perché il video non ha massacrato quella che era...
Ma quella dei Buggles era una comodissima catchphrase, frase chiave, da riportare. Poi hanno anche aperto MTV America, esatto, con quel video, insomma, è diventato. Ma in realtà, se uno invece ascoltava McLuhan, noto mass mediologo canadese, avrebbe capito che nessuna tecnologia, nessun media in realtà, nessun medium, dice lui, nessun medium annulla il precedente o cancella il precedente, si stratificano. E così è. La televisione si è stratificata sopra la radio e poi il web si è stratificato sopra la televisione e via così. Quindi non c'è nulla che viene cancellato, soprattutto se è così potente come la radio, che oggettivamente rimane forse in assoluto poi il medium più penetrante, più, come dire, presente
nell'etere
in generale. No, cioè, alla fine c'è più gente che ascolta la radio rispetto a quella che guarda la televisione o sta sul web, perché la radio è a disposizione, perché la radio, come diceva Finardi, ti permette di fare molte cose, di essere ascoltata, ma anche di essere solo un sottofondo, eccetera. Quindi, insomma, no, il video non ha cancellato la radio e non è stato cancellato dal web.
Ma io ho dei ricordi, aiutami, dicevo prima.
No,
io ho un ricordo in particolare che tu a un certo punto, oltre ad essere diventato un'icona di stile, tu sei diventato anche un testimonial per la pubblicità. C'erano i cioccolatini, Mr. Fantasy.
Ed è un testimone di Geova.
No,
Sì, c'erano dei cioccolatini bianchi.
Bianchi?
Di, sì, erano. Non erano male,
no,
devo dire.
Erano buoni.
Erano una sorta di cioccolato bianco esterno con una nocciola
dentro.
Delle
specie dei dragè.
E si chiamavano White Fantasy. Avevano solo un problema, del quale si sono resi conto quando è arrivata l'estate. Cioè, che si scioglievano. Che si scioglievano dentro i loro astucci. E quindi funzionavano poco da quel punto di vista lì. Infatti abbiamo fatto la campagna un anno.
Esatto. Insomma, eri anche diventato un brand tuo malgrado.
Mr. Fantasy è un brand. Al di là, cioè, no, nessuna falsa modestia in questo. Mr. Fantasy è un brand e anche un brand molto forte, tutto sommato. E non a caso sopravvive ancora 40 anni dopo, è in qualche maniera sicuramente nella memoria e forse anche nel cuore di tanti. E tutto sommato è diventato il titolo, insomma, con l'aggiunta di Dear è diventato il titolo del mio libro, che insomma è il mio attraversamento, no, nel mondo della musica dal 69 all'82, 83, quando ho smesso di fare fotografie, perché sono tutte foto mie. Però in realtà, come dire, ha una sua forza, è molto forte, anche perché, sai, è una parola abbastanza poco diffusa, cioè non è una parola. No, ci sono tante parole di titoli televisivi che però in qualche maniera, insomma, no, sono più parole normali. Cioè, Mr. Fantasy spicca, te lo ricordi, non sembra una parola o una sigla normale. E credo che anche questo abbia aiutato. Poi, naturalmente, ha aiutato comunque il ricordo delle persone. Cioè, quello è stato un programma che quando è uscito non aveva veramente paragoni possibili,
no,
cioè eravamo proprio veramente delle mosche bianche.
Era la novità assoluta.
Come quella che schiacciavo nella sigla.
Sì.
E quindi, sai, si ricorda di più, perché poi di programmi belli ovviamente ognuno di noi ne ricorda tanti, no? Cioè, tutti noi siamo legati a dei programmi, generalmente sono quelli che uno ha visto da ragazzo, da giovane. Però quello è rimasto come una cosa assolutamente diversa da tutto.
Tu ti sei occupato molto di tecnologia, gli albori di internet, conducevi anche un programma dedicato, esatto, poi sospeso perché no, ma cosa vuoi che interessi la tecnologia?
Perché è arrivato Giovanni Minoli, di quelli che la so tutta io, per cui ha detto. No, ma cos'è sta roba? Ma no, non interessa nessuno.
Infatti, è stato lungimirante.
Perché lui non usava il computer, no, lui scriveva ancora con la macchina a scrivere, quindi non aveva ancora capito, ma stiamo parlando del 2002,
sì.
Cioè non è che stiamo parlando, come dire, degli anni 80.
Senti, secondo
nel 2002 non aveva ancora capito qual era l'impatto. Forse devo dire che non era l'unico, nel senso che forse molta gente non aveva capito quale potesse essere l'impatto. Poi è arrivato l'iPhone, poi è arrivato iTunes, poi sono arrivati i social, diciamo Facebook in primis e poi gli altri, Twitter e tutti gli altri, e lì si è capito, e lì a quel punto era no, non era accettabile che uno non capisse che era cambiato il mondo. Si capiva anche prima, solo che prima molta gente aveva occhi e orecchie chiuse e non si voleva rendere conto. Cioè, c'è questo rapporto con la modernità che è un po' strano, nel senso che la gente è sempre molto diffidente nei confronti della modernità, e fin qui secondo me ci può anche stare, perché comunque la critica, ma noi eravamo molto critici mediamente, anzi secondo me pure troppo, come dire, facevamo un po' un'analisi di quello che sarebbe successo, e in quello trovavamo un sacco di criticità che poi naturalmente ovviamente si sono anche esternate nella vita reale. Però devi anche capire una cosa, cioè che la tecnologia, la modernità, le tecnologie, il progresso, cioè non è che lo fermi se ti metti di traverso, non lo fermi tu individuo semplice.
Ma secondo
te? È un processo che va avanti da solo, e quindi difficilmente fermabile, perché comunque poi ha un sacco di vantaggi anche economici, perché sicuramente sono sistemi che costano meno, no? dei sistemi analogici o della manodopera, o del fatto di metterci proprio le mani personalmente. Tecnologia può fare cose che ovviamente nessun umano può fare.
Certo.
Quindi credo che poi alla fine sia più giusto capire quello che sta succedendo, criticarlo se è il caso, non criticarlo perché tu sei un criticone, ma criticarne i lati pericolosi che ci sono, e però accettarlo anche. E poi sai, l'altra cosa che nessuno ha capito per molto tempo, ma che poi ci è arrivato addosso, è che la digitalizzazione porta sicuramente sia una democratizzazione, sia l'accesso, sia comunque un sacco di potenzialità. E l'abbiamo visto, no? Cioè, in tutti, proprio tutti i campi, porta con sé anche dei pericoli. E, per esempio, sulla puntata che facciamo proprio domenica prossima di Startup Economy sulla 7 alle 2 di pomeriggio, non so se qualcuno di voi la fa a vedere un orario del genere, vederla, sennò poi si trova comunque ovviamente on demand. Va detto il fatto che noi abbiamo aperto proprio parlando di cyberguerre, no? Cioè c'è un mondo nascosto che noi non sappiamo, ma che dietro combatte con la stessa ferocia con cui si combatte sul campo di battaglia. E quindi, voglio dire, nulla da sorprendersi, ci sono dei fattori positivi e ci sono dei fattori negativi in tutto, compresa la digitalizzazione.
Tra l'altro, proprio a proposito di social, a te è successa una cosa molto spiacevole e che secondo me potevi aspettarti, insomma, con la vittoria dei Maneskin.
Spiacevole?
Un po' spiacevole. Gli haters hanno invaso la tua pagina solo perché tu ne hai preso le difese.
No, adesso, senza esagerare, c'era una giusta percentuale, adesso non so, su 4.000 commenti, credo, 4.000 like e non so, un migliaio di commenti o qualcosa del genere. Ci sono stati quei 100-150 che negativi. Io poi a un certo punto mi sono levato una libertà, che io una cosa che in genere non faccio mai, perché conosco benissimo le regole del gioco, no? A meno che tu non vuoi passare la giornata a discutere, devi lasciare andare le cose, devi fregare degli haters e di quelli che fanno polemica giusto per il gusto di farlo. Mi sono levato uno sfizio, però voglio dire, quando ho letto a un certo punto mi levo dalla tua pagina perché adesso non so, perché ho creduto che tu fossi, ma invece mi accorgo che a quel punto ho detto: no, aspetta, cioè fermi un attimo, nel senso, non me ne frega niente di quelli che possono criticare su una pagina, i leoni da tastiera ci sono dovunque. Poi molte delle critiche erano anche giuste, cioè io capisco pure, uno dice: a me non mi piacciono, ok, perfetto, ma tutta questa prosopopea del dire: io che conosco la musica vera,
i Led Zeppelin sono rock,
hanno dei riff consunti di 40 anni fa, dei deficienti perché non conoscono la storia del rock. Il rock ha sempre copiato, il rock è sempre la copia di quello che c'è stato prima, perché le Zeppelin copiavano il blues a sua volta copiava il blues tradizionale, e poi dopo gli Zeppelin sono arrivati quegli altri, poi quegli altri ancora, poi quegli altri ancora. Il rock è questo. Allora io sono contento, e quindi ho scritto una sorta di invettiva, se vuoi, dicendo: alla fine non avete capito un cavolo.
Cazzo. Puoi dirlo perché l'abbiamo letto ieri.
Voi che credete di aver capito tutto, cioè non avete capito niente, cioè non avete capito. E questi sono quattro ragazzi di strada di Roma che si sono fatti un mazzo così, hanno vinto un talent sono arrivati secondi. Non ricordo neanche. Poi hanno vinto Sanremo, poi vanno all'Eurofestival. non è una manifestazione pacottara e kitsch, o meglio, non è solo una trasmissione un po' kitsch, perché un po' kitsch ce l'ha, perché ovviamente, nonostante tutti poi anche nei paesi che noi non consideriamo nemmeno, che ne so, l'Azerbaigian, piuttosto che ormai cantano tutti in inglese, c'hanno tutti i produttori che fanno quel suono, cioè quel il suono del pop, come dire, sintetico, perché viene fatto in studio, non c'è più uno strumento, è una musica che ha invaso tutto il pianeta, cioè per cui è arrivato a quello in Azerbaigian, dove arriva Matahari, hai capito? Fa tutta sta... sembravano tutte copie di Beyoncé, tutte scosciate, tutte coi vestiti, coi lustrini, non parliamo della Serbia poi, che erano veramente la come dire, l'apoteosi di questo concetto. E a un certo punto fanno tutti la stessa cosa, arriva un gruppetto italiano, quattro ragazzotti di Roma, ma forse anche un po' coatti, voglio dire, un po' vestiti a festa, certo, vestiti da uno stilista, cazzo, ma il rock è quello, ma perché pensate che Mick Jagger non si vesta dallo stilista? E cos'è, un problema di età, dato che quelli sono giovani, devono aspettare 60 anni per vestirsi bene. Allora, arrivano, spaccano, perché oggettivamente hanno spaccato, cioè hanno messo tutti nell'angolo, proprio tutti. Poi c'erano anche delle cose interessanti, secondo me quella della Serbia, per esempio. Scusa, io ho detto Serbia prima, sto sbagliando, l'Ucraina.
L'Ucraina.
Quella dell'Ucraina era comunque una performance interessante.
Quella dei portoghesi...
Evidentemente spazzano via tutto quanto e ti stai a lamentare.
Sì, appunto.
Ti stai a lamentare. Questo è l'italianità di adesso. Ma viva Dio che c'è qualcuno che suona, fa casino, scende in scena, fa la linguaccia alla telecamera. È un gioco. Dio mio, è un gioco. Il rock è un gioco. Cioè, il rock non è... solo, è anche, voglio dire, è anche, come dire, storia della contro la segregazione razziale, in realtà è più la musica nera, a dire la verità, è contro tante cose il rock, è una musica ribelle, poi è nata ribelle, subito un po' addomesticata, poi rinata ribelle, poi riaddomesticata, cioè sono cicli. Allora tu c'hai un gruppo che arriva, fa un po' di caciara e vince, e ti stai a lamentare, ma di che ti stai lamentando? Cioè di che cosa? Ma se devi tirare fuori i dischi del Genesis, tirali fuori e sentili, ma non guardare, no, non leggere me su Facebook e non guardarti l'Eurovision. Ti senti il tuo bello fifth per la quattrocentesima volta, pensi che la musica sia nata e finisca lì,
solo quella.
E sei uno che non ha capito un cavolo, perché no, la musica non è nata e non è finita con i Genesis.
Eh sì, e per fortuna, perché altrimenti sai che noia.
Ma la vita va, è come la tecnologia, dice, ah, adesso il digitale era meglio quando c'era il gettone. Se pensi che era meglio quando c'era il gettone... vuol dire che sei rimasto indietro di 40 anni, o forse un po' meno, forse 25 anni, o forse anche 30 anni, è un merito? No, è un dato di fatto, sei indietro di 30 anni.
Viva i boomers che non si sentono tali, mi viene da dire, caro Carlo Massarini.
Chiunque mi conosce sa che con quella musica io sono cresciuto, nato, come ho detto nel post, l'ho sentita. La musica, prima cosa, uno, la musica io l'ascolto tutta, ma tutta, cioè non è che ascolto solo il rock, ascolto tutto quello che diceva Battiato, free jazz, punk inglese, la nera africana, anche l'indiana, e se vuoi mettiamoci anche la sudamericana e soprattutto la caraibica. Io ascolto tutto, e rispetto a queste persone ascolto tutto da molto prima di loro, perché io c'ero quando i Genesis stavano al primo disco e loro probabilmente no. Quindi voglio dire, ho una prospettiva storica, però voglio dire, sono ancora in grado di divertirmi. Io mi commuovo su Battiato, cioè ho pianto su Battiato rivedendolo, riascoltando i concerti, ho scritto, ho fatto dei post, sono andato in televisione, ho rifatto la recensione per l'inchiesta di come si chiama?
La voce del padrone.
Del disco dell'81, voglio dire, ho fatto tutto questo, però arrivano i Maneskin, salto in aria e dico wow, che figo, perché la vita è così, cioè la vita non è una sola cosa, la vita è complessa, ci sono tante emozioni diverse. Perché non puoi godere per un gruppetto nuovo?
Ma certo. Io sono perfettamente d'accordo con te. Tra l'altro, l'ultimo endorsement per i Maneskin è arrivato dai Royal Blood, dall'Inghilterra.
Sì, l'ho letto. Loro hanno avuto un endorsement adesso probabilmente da quelli che hanno visto intanto l'Eurofestival, probabilmente di musicisti non ce n'erano tantissimi, ma quello dei Franz Ferdinand ha fatto un post, ha detto... il primo concerto dal vivo dei Maneskin hanno fatto una nostra cover, era sbalordito, Royal Blood, Little Steve, la figlia di Jimmy Page, sì, che non è proprio come Jimmy Page, ma mettiamoci anche...
Però ce la però, mettiamo, sì, c'ha, sì, 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 sì.
C'ha un cognome che conta. Quindi voglio dire, c'è apprezzamento per... E poi voglio dire, onestamente, qualsiasi musicista che suoni e che non si faccia, come dire, i dischi in studio o se li fa produrre in studio e poi ci mette la voce, qualunque musicista che suona e tiene o le bacchette o il plettro in mano non può che godere del fatto che un gruppo che suona vinca.
Infatti credo che alla fine siano stati più i musicisti italiani a esprimere
Vasco,
vicinanza,
sì, Vasco, gente, Vasco,
mentre gli italiani si sono divisi. Tutti i musicisti italiani, dai più importanti ai meno importanti, hanno fatto i complimenti, hanno festeggiato, mentre l'Italia si è divisa tra chi ama i Maneskin e tra quelli che dicono: ah, ti piacciono i Maneskin? Non capisci niente. Ma come ci ha spiegato Carlo Massarini, forse che non capisce niente ha altri problemi. Carlo,
no, ma
io...
ti possono non piacere. No, voglio dire, aspetta un attimo, no, perché poi sennò sembro il PR dei Maneskin.
Dei Maneskin.
Ti possono non piacere,
certo,
ovvio che ti possono non piacere.
Certo.
A me non piacciono un sacco di cose e può anche non piacermi Maneskin, come magari non mi piace qualcun altro. È il modo, è la giustificazione. Cioè, chiunque può dire: a me questa cosa non piace, perché è un problema di gusto. Ma quando tu dici: questa cosa fa schifo, che vergogna, 40 anni fa, tutta una copia, ma chi si crede di essere? No, lì diventa un tuo fattore personale nei loro confronti, ed è una storia diversa. È una storia che in parte nasce per ignoranza, come abbiamo già detto prima, che il rock va avanti e comunque ricicla sempre se stesso, è un po' per snobismo culturale, per cui, capito, Battiato ed io e i Maneskin fanno schifo. No, aspetta, cioè Battiato è un grande, è un genio, e sgombriamo subito il campo. Ma i Maneskin sono divertenti, fanno il loro mestiere, lo fanno bene, lo fanno con energia. Ma che problema c'hai? Cioè, c'hai un problema che non ti va più di ascoltare la musica a volume alto? Beh, è un problema tuo, non
ascoltati la chill out, oppure insomma lei
sì, ma c'è tanta musica classica, certo, oppure c'è sempre First of Fifth.
Questa di First of Fifth
è una volta.
Ce la ricorderemo. Carlo, sei stato veramente gentilissimo. Dovevamo stare al telefono 10 minuti, è già passata una mezz'oretta. Io ti terrei qui naturalmente, ma so che hai da fare. Ricordiamo il libro Dear Mr.
Grazie.
Fantasy, che naturalmente potete trovare ovunque, sia nelle librerie che online. È un libro con tantissime foto di Carlo Massarini, perché non dimentichiamo come abbiamo
di Carlo Massarini, tranne alcune che mi sono fatto dare da degli amici, perché non li ho mai fotografati. La prima edizione erano tutte foto mie.
Ah, sì,
la
perché questa è la nuova.
Un po' ampliata, perché oltre a tutta una serie di artisti che erano rimasti fuori, che ne so, Johnny Winter, Licky Lee Jones e tanti altri, ce n'erano alcuni italiani di cui non avevo parlato, e dato che è diventato a un certo punto un libro generazionale, perché tutti coloro che hanno ascoltato la musica in quegli anni, quelle cose lì le hanno vissute insieme a me, contemporaneamente a me, ho pensato che era giusto allargarlo a, non so, per l'Italia, tanto per dire, Battisti, De André, sì, e Gaber, che sono, sì, state tre colonne della nostra musica, che non c'erano, e quindi ho ampliato di 150 pagine l'edizione di 10 anni fa, e credo che non è un'enciclopedia, non è un trattato, è una serie di incontri molto personali, molte volte anche raccontando come era il concerto, se no dei pezzi di intervista, c'è l'intervista con Marley, insomma, e ci sono praticamente dentro tutti. Devo dire che tranne i Beatles, di cui c'è solo una fotina con George Harrison al mio Sanremo dell'89, ci sono 88, anzi, ci sono veramente tutti, e quindi insomma credo che sia un bel viaggio nella capsula del tempo.
Se naturalmente avete qualche lacuna, e le lacune ci sono sempre, specialmente nel mondo della musica, e più si va avanti più di musica ce n'è tanta, e bisogna anche cominciare un po', Carlo, a dotarci di strumenti, di filtri, perché tu hai detto: io la musica l'ascolto tutta, anche noi cerchiamo di ascoltarla tutta, però tante volte proprio non ce la fai, c'è un tale tsunami di cose che arrivano tutti i giorni in radio, e poi tu sicuramente ne riceverai, non so quante mail ricevi al giorno di cartoline digitali con canzoni, ce la fai
ma
ad ascoltare tutto
di
davvero?
Tanto, perché non facendolo come mestiere attivo, mi arrivano, non è che non mi arrivi, ma non mi arrivano probabilmente quanto ne arriva uno che sta, come dire, sulla plancia di comando, però io cerco musica diversa, cioè quando vado in cerca di musica, sì, leggo leggo in genere Mojo e Uncut, che sono due riviste inglesi che hanno un piede nel passato e un piede nel presente. E in linea di massima, ovviamente ascolto veramente di tutto, però naturalmente ho i miei gusti, quindi vado in cerca di cose strane, non conosciute, contaminazioni fondamentalmente. Mi piace molto l'idea di contaminazione, quindi vado molto in cerca di dischi che vengono da parti strane del mondo.
Beh,
che
però
sono
vedi, ascoltare, leggere libri che si occupano di musica, come può essere anche Dear Mr. Fantasy, aiuta a scegliere. Io sono convinta.
Il problema è saper scegliere. Esatto. Io devo dire che molto grazie anche a quello che leggo, ovviamente, perché mi piace molto andare a riscoprire anche cose del passato, anche passato lontano, che magari mi sono perso. Ne so molto più adesso di quando facevo, come dire, Mr. Fantasy e la radio, nel senso che adesso ascolto molte più cose di quante ne ascolto. Allora era un po' settario, cioè era un po' rock, con un po' di aperture, ma insomma essenzialmente rock, blues, eccetera. Adesso ascolto veramente, ma veramente di tutto, anche perché adesso si può ascoltare di tutto, una volta non era possibile, cioè una volta i dischi che uscivano, che ne so, in Nigeria, che ne sapevi? E adesso invece se li vai a cercare su Spotify è probabile che li trovi.
C'è tutto.
Quindi
quello che
ascolto
serve.
Veramente di tutto, il problema è naturalmente avere una guida, e questo è il motivo per cui mi è dispiaciuto molto chiudere poi l'esperienza di Ghiaccio Bollente, perché Ghiaccio Bollente era comunque un programma che voleva stare un po' come Mojo, in fondo, un po' nel passato. Facevamo tanti mini documentari, insomma, di 20-25 minuti sui grandi del blues, per dire, che ne so, Howlin' Wolf, Chuck Berry, tutti quanti, B.B. King, li abbiamo fatti tutti. E però faceva anche una sezione, una volta al mese facevamo comunque proprio la guida all'ascolto, 10 dischi da 10 bei dischi da sentire o comprare, che non erano chiaramente dischi da classifica, erano dischi che uno si doveva andare un po' a cercare. E mi piaceva questo ruolo di fare un po' la guida, perché è oggettivamente un problema, cioè una persona, neanche un ragazzo che magari non ha neanche l'esperienza e la profondità di anni e anni d'ascolto, ma una persona anche della mia età, che magari ha sentito tutto, cioè chi lo guida, dove va a trovare la roba strana, nuova, diversa? Molta gente mi scrive questa cosa dei Maneskin, ha risollevato questo problema, no? Non c'è musica adesso, non c'è musica buona. Non è vero.
No, c'è.
Buona adesso c'è, ma la devi trovare, è molto più difficile. Una volta era facile, nel 71 entravi in un negozio di dischi, era quasi tutto buono. Adesso no, e te la devi andare a cercare, anche perché non esistono più negozi di dischi, e quindi diventa anche, come dire, una ricerca online di cose che in realtà, se tu non hai dei riferimenti, non sai come andare a cercare. Quindi è un peccato che non ci siano delle guide, ci sono gli algoritmi, però insomma credo che la guida umana poi alla fine, tutto sommato, rispetto a un algoritmo è meno efficiente, ma in qualche maniera più sensibile.
Bisogna sempre metterci il cuore. Carlo, la pubblicità incalza, io ti devo salutare a malincuore. Io spero che tu possa trovare un altro momento per stare con noi qui su Radio Parma, perché
altri 40 anni quando festeggiamo.
No, facciamo prima, dai, non è che adesso dobbiamo aspettare 40 anni, anche perché insomma.
Poi il troppo stroppia.
Carlo Massarini, Dear Mr. Fantasy, 40 anni di Mr. Fantasy, una carriera straordinaria. Grazie per averci concesso così tanto tempo, e soprattutto non mollarci, cioè il prossimo progetto, un libro, un programma, dimmi solo se sarà un libro, un programma TV, qualcosa sul web o...
Sto lavorando su tutte queste cose che tu stai dicendo, ma francamente
contemporaneamente
sarà per prima.
Va
quindi
bene.
Aspettiamo,
magari ci fai sapere.
Magari.
Carlo Massarini, grazie
ciao,
mille,
buon pomeriggio.
Ciao,
buon pomeriggio a tutti.
La radio siamo noi. Radio Parma.